Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, eccoci, buon pomeriggio, buona settimana anche perché è la prima puntata della settimana. Ieri eravamo fermi per Sant'Ilario, c'è naturalmente il mercato in primo piano con gli affari del Parma e in entrata e in uscita. Oggi insomma il nome è molto chiacchierato, è quello di Dennis Mann. Ci serve un interesse della Fiorentina per il giocatore rumeno. In ottica più generale, oggi è il giorno del passaggio di Kvaratskhelia al Paris Saint-Germain dal Napoli, 75 milioni, e c'è naturalmente un discorso poi ovviamente a catena, no? Perché si libera uno dei giocatori top del campionato italiano e il Napoli adesso farà mercato con questi 75 milioni. Adesso non dico che venga a pescare in casa Parma, però naturalmente potrebbe innescare una reazione a catena, anche se si guarda soprattutto all'estero, diciamo così, per i giocatori da inserire. Abbiamo servizi, ospiti, naturalmente i vostri messaggi che stanno già arrivando al 333-9200-170. Lo ripeto, 333-9200-170 è il numero della nostra messaggeria, che siano WhatsApp oppure anche per chi utilizzasse ancora gli SMS. Allora, questo è il signor Orlando che scrive: scusate lo sfogo, ma è mai possibile che questa società non capisca l'importanza di avere un centrocampo forte e numericamente adeguato? Ed è così già da qualche anno. Il centrocampo è l'anima e il cuore di una squadra e soprattutto non ha un sostituto di Bernabé, l'unico che poteva in qualche modo sopperire alla sua mancanza. Cyprien è stato messo alla porta. Avanti così. Saluti da Orlando. Questo secondo me è Vito, che non si firma ma riconosco dal profilo. Buon pomeriggio a tutti, sempre massima fiducia, il progetto ha bisogno di anni, il cammino è impervio, duro, pieno di alti e bassi, ieri non meritavamo di perdere, l'arbitro è ingiudicabile, è scarso eccetera, ma oggi do uno scappellotto educativo ai nostri giocatori, lascio fuori il mister che le sta provando tutte, ma loro devono imparare la lezione e meritarsi la fiducia incondizionata che l'allenatore dà a loro. Ieri tre azioni potenziali di 3 contro 2 buttate le ortiche per errori tecnici grossolani, poi la paghi, forza magico Parma. Altro messaggio, buongiorno, giravoce che Man passi la Fiorentina per 15 milioni, spero non sia vero, altrimenti a maggio saremo in Serie B. Questo è un altro messaggio. Daniele da Medesano, molto deluso per l'ennesima prova scialba e inconcludente dei crociati, come si fa a prendere un gol come quello di domenica? Lasciamo perdere la deviazione sfortunata, ma quel passaggio dalla fascia non doveva passare, visto che c'erano Keita e Aino sul giocatore genoano e gli hanno permesso di farlo. Ieri, apro parentesi, ma apro dopo, dai. Sono preoccupato, scrive ancora Daniele da Medesano, per la sterilità offensiva, non si riesce a creare un'occasione decente di questo passo, visto che nonostante la maggiore copertura un gol alla fine si prende, se non si segna il destino è segnato. Speriamo almeno di non riutilizzare anche il Venezia. Allora, ieri un amico mi faceva notare, oltre alle responsabilità, per me ci ha messo tutti qualcosina nel gol. Sono usciti male Keita e Eno, lasciando l'inserimento di Frendrup, ma Cancellieri non è tornato, cioè si è fermato là. Anche Bonny probabilmente, che era più in zona. Però insomma c'è una corresponsabilità di tanti giocatori in movimento e per me, e dopo ne parliamo anche con i nostri ospiti, anche il portiere poteva fare meglio. Allora, questo è un altro messaggio. Visto che Bonny è promesso sposa al Napoli per giugno, non si potrebbe anticipare il suo trasferimento in questa finestra di mercato e provare a portare a Parma Simeone? Ha 28 anni ed è nel pieno della sua carriera, abbiamo bisogno di come il pane di una punta come lui, che sappia realizzare almeno una decina di gol da qui alla fine del campionato. Bonny per il momento non è in grado di dare questo apporto alla squadra, anche se fortissimo, scrive Stefano. Questo è tanti messaggi lunghi. Matteo da Roma, questo: mi sembra che non abbiamo più una nostra identità, ok essere più prudenti, ma bisogna creare azioni da gol se vogliamo salvarci, siamo fragili mentalmente e fisicamente, sono molto preoccupato per le prestazioni sotto ritmo che stiamo offrendo, mi preoccupa il non fare punti con le squadre del nostro livello, mi preoccupa il mercato, il calendario finale che ci aspetta e ho notato nella conferenza di Pecchia post partita una certa rassegnazione, spero di sbagliarmi. Ma se così fosse sarebbe ancora più deleterio per la nostra squadra. Attenzione al Venezia, che è una squadra molto viva, dove l'Inter ha faticato e non poco domenica scorsa, confermo. Sempre forza Parma, Matteo da Roma. Mamma mia quanti messaggi che stanno arrivando, tutti molto, allora, estesi ma dettagliati, secondo me anche con tante cose sensate dentro. Il Parma di oggi la definirei una squadra senza anima, scrive Gabriele, al netto delle assenze. Chi sta rappresentando la nostra maglia ha praticamente smesso di farlo degnamente da metà settembre ad oggi. In qualsiasi altra piazza, dopo l'ennesimo scempio di ieri, la società avrebbe chiesto scusa, l'allenatore idem. Invece qui si continua a dire che le cose vanno bene o che dobbiamo farcela andare giù perché bla 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 bla. Questo è il vero male del Parma, senza una sterzata serie qui torniamo in B senza alcun dubbio. Allora, adesso facciamo così, riprendo fiato, qualche spunto dal servizio, così facciamo anche un riepilogo a livello di mercato, il servizio del TG Sport, e poi torniamo ancora con altri messaggi. Nelle sabbie mobili della lotta a salvezza il Parma sprofonda lentamente. Per un punto i crociati tengono la testa fuori dagli ultimi tre posti, ma il momento è delicato. Dopo Roma si è scelto un atteggiamento più prudente. Dai numeri emergono luci e ombre, dalle prestazioni poche indicazioni positive. L'aspetto più preoccupante è la mezz'ora che ha seguito lo sfortunato svantaggio di Marassi. È mancata la reazione. Il portiere del Genoa non ha dovuto fare nemmeno una parata. A Torino e Genova la fase difensiva è parsa un po' più solida, ma di fronte ad attacchi avversari non irresistibili. A sua volta l'attacco crociato non punge. Le punte non segnano da un mese e mezzo. Nelle ultime quattro gare il Parma è rimasto a secco tre volte. Gli unici marcatori sono stati Hernani, Rigore e Valenti. Fantasia, ritmo, velocità, le doti di inizio stagione si sono dissolte e non può essere dovuto all'assenza del solo Bernabé, anche se manca una controfigura in rosa. La sfida col Venezia di domenica non è uno spareggio ma una finale. Se i crociati vincono possono dire di aver affossato una diretta concorrente. Capitolo mercato, da domani Vogliacco si aggregherà ai compagni alla ripresa degli allenamenti, ma sono le voci sugli attaccanti ad agitare le acque. Sull'asse Parma-Cagliari si parla di un possibile scambio tra Adrian Benedicac e Razvan Marin, centrocampista centrale rumeno classe 1996, assegnata all'andata contro i crociati al Tardini. La Fiorentina segue con attenzione Dennis Mann, l'attaccante del Parma potrebbe essere l'alternativa a Luis Enrique del Botafogo, che resta comunque il primo obiettivo. La caccia a una punta centrale porta ancora sulle tracce di Kelsey, ventenne venezuelano dello Shakhtar Donetsk, che gioca negli USA Cincinnati. L'alternativa pare Schellerup, 22 anni, punta danese del Göteborg. Saranno davvero loro l'alternativa a Bonny? L'attacco crociato sta diventando un rebus.
Palla in tribuna.
Allora, altri messaggi. Pippo scrive: con Somme ed Hernani a centrocampo si retrocede come nel 2021 in attesa di Bernabé, due centrocampisti forti subito per sperare, ci scrive. Poi invece altro messaggio, questo allora non vedo la firma però lo andiamo a leggere. Ma qualcuno si è reso conto della gravità della situazione? Siamo attualmente la peggior squadra della Serie A. La risposta della società è Lovic, Marcone, Vogliacco, la cessione di Koulibaly, Cicisola e Mann. Mann non è ufficiale, quindi, però sì, insomma, la voce è di oggi proprio, quindi l'approfondiremo. Evidentemente la proprietà non interessa mantenere la categoria, scrive questo ascoltatore. Buondì, la cosa più preoccupante è che il Parma, subito alla rete, non ha avuto la forza di reagire. Sembra una squadra spenta, scrive Franco. Allora, qua altri messaggi, questo è Davidone, con un misto di rabbia, ormai in rassegnazione, visto che ormai stiamo precipitando verso gli inferi, speriamo di risollevarci. Quello che mi preoccupa di più non è la categoria, visto che seguirei il Parma in capo al mondo, quello che mi preoccupa è il signor Kraus nel caso di Serie B che il signor Kraus nel caso di Serie B se ne vada. I politici vogliono dare una mossa, non lo so, insomma, già sullo stadio c'è un dibattito forte sugli interventi o meno della politica, quindi adesso sulla Serie A, Serie B non so ancora. Allora, ma che Simeone dal Napoli bisognerebbe portare a casa Ngonge, Simeone del 95, Ngonge del 2000, vista la politica giovane potrebbe essere una idea, scrive sempre Davidone. Allora, altro messaggio, Filo, partita brutta e Parma bruttissimo, Bonnia ha avuto un'involuzione drastica negli ultimi due mesi e questo incide molto, arbitro comunque vergognoso, assurdo che il VAR non intervenga su un Mani così evidente, poi un bel Venezia ma se un Inter incerottata che non ha mai chiuso la partita come poteva, manca una parola qua. Io sono convinto che con due o tre innesti ci si può risollevare, ma a Firenze subito sarebbe un affare, scrive Filo. La cosa più preoccupa invece, questo è Roberto, non è la classifica, che in questo momento siamo le peggiore squadra e le prossime quattro partite saranno determinanti, altrimenti si affonda. C'è un discorso che molti sottolineano, il legame tra il fatto che il Parma in questo momento non stia bene e che in questo momento dovrebbe invece fare punti alla luce del calendario. Il Venezia ha messo in difficoltà l'Inter, se il Parma gioca con il piglio di Genoa non lo vedo bene. In difesa con Vogliacco ci sarà Valenti o Del Prato? Vedremo. Io non escludo che giochino tutti e tre. E che uno tra Vogliacco e Del Prato faccia il centrale, anche perché Vogliacco ha fatto spesso il braccetto destro, quindi può giocare in mezzo o laterale. Adesso non so dove si trovi meglio, questo non ve lo so dire, forse laterale. Sì, il Venezia ha messo in difficoltà l'Inter, ha avuto l'occasione del pareggio, poteva anche prenderne 5 se l'Inter fosse stata più concreta, che poi la difficoltà dei nerazzurri in questo periodo, nel senso che l'Inter poteva andare tranquillamente sul 3-0 e poi dopo la partita era diversa, però è una squadra viva, questo sicuramente, ecco, il Venezia non una squadra irresistibile, soprattutto davanti. A sentire la lettura dei commenti pare che il Parma sia ultimo in classifica, a leggere certi commenti pare che certi tifosi non vedano l'ora che il Parma perde e fallisca, scrive Brando. Ma Pecchia non ha mai nessuna responsabilità, scrive Ale. E dopo lo chiediamo anche ai nostri ospiti. Ampo 60, il pessimismo cosmico non porta nulla di buono, ognuno deve fare la sua parte, società, acquisti, giocatori, agonismo, Pecchia, trovare soluzioni tattiche e tifosi sostenere la squadra. E poi a maggio si tireranno le somme, sempre forza Parma, questo è Ampo 60. Allora, altro break, ci ascoltiamo, ieri sera a Basport c'erano Lorenzo Adorni, c'era Andrea Schianchi, sentiamo alcuni spunti, alcuni estratti della trasmissione, poi iniziamo con i nostri ospiti.
In questo momento sicuramente anche fisicamente sta facendo fatica, ci sono tanti infortuni e tutta la squadra sta facendo fatica sia fisicamente ma anche mentalmente. Sicuramente mettere qualcuno di fianco a Bonin in questo momento lo aiuterebbe. Ieri si è visto veramente tanto che era là da solo e viveva proprio nel vuoto e non è più il Bonin di prima che comunque stoppava, giocava, era il Bonin che creava gioco.
Come ha detto giustamente Pecchia, un gol è un gol.
Sì.
Alla fine quello va nel tabellino della cronaca. Ho dato una spiegazione che il Parma quando assesta un pochettino la fase difensiva poi tribola da matti ad attaccare e ad offendere. Pecchia ha parlato di alcune occasioni ad alta pericolosità, io che sono un po' più pragmatico e guardo i tiri in porta, di tiri in porta me ne ricordo uno e nemmeno tanto pericoloso che è quello di Holmquist che abbiamo visto nella sintesi.
È chiaro che bisogna trovare quell'equilibrio che diceva lui tra le due fasi, ma il filo è molto sottile, togliendo magari un attaccante puro e ci metti magari uno come Holmquist, che è vero che è un attaccante ma è più un esterno, però vai a perdere quella che è l'incisività offensiva. Quindi il lavoro di Pecchia sicuramente non è così facile dall'esterno. Bisogna esserci dentro veramente per poter capire. E io l'unica cosa che dico è questa qua. L'unica cosa che non abbiamo mai provato è stato veramente un cambio di sistema.
Si è persa, secondo me, quella leggerezza, quella facilità di manovra che era una caratteristica di questa squadra. D'altronde, se voi togliete il giocatore più importante della squadra, e io mi riferisco a Bernabé per quanto riguarda il Parma, se lo togliete a qualsiasi squadra probabilmente farebbe fatica a chiunque. Quindi insomma l'infortunio di Bernabé purtroppo è un infortunio molto molto pesante. Io mi auguro che rientri, non dico al più presto, ma quando è perlomeno a posto completamente, e mi auguro che questo momento arrivi in fretta perché siamo un po' in difficoltà.
Allora, leggo un altro messaggio, poi vado dal nostro primo ospite. Ci scrive Marcello, chi è da fuori regione scrive: magari vedo le cose in maniera diversa, faccio fatica a sentirvi, sento tutto nero e il nero chiama nero tutti i professionisti in cose di cui non si ha competenza, tutti i direttori sportivi, allenatori, dirigenti, basta, facciamo il tifo, va bene contestare, ma così è surreale. Questo è Marcello, ci sono tanti altri messaggi in attesa, ma in attesa c'è anche il nostro primo ospite che è Guido Schittone. Ciao Guido.
Ciao, buon pomeriggio.
Allora Guido, sì, in tanti scrivono, vedono nero e io ti dico che intensità, che gradazione ha questo nero in questo momento in casa Parma?
Diciamo che è un grigio scurissimo, attendente al nero, ecco, per essere ottimisti. Dipende quello che accadrà, credo, sia nel recupero degli infortunati, che sono assenze pesanti, perché oltre a Bernabé, io ricordo che c'è anche un altro grande equilibratore che ha i box praticamente dall'inizio di stagione, che è Stevez, e poi abbiamo perso Charpentier, abbiamo perso Cercati. Quello che mi lascia abbastanza dubbioso ad oggi, poi se domani le cose cambieranno sarò la persona più felice del mondo, è che mi sembra che la società prosegua nel perpetrare una campagna acquisti che non è adatta per quelle che sono le condizioni attuali della squadra. Dico meglio, abbiamo preso un giovane norvegese sicuramente promettente, ma ci vorrà molto tempo per vederlo in campo, e tra le altre cose, da quello che so, non è assolutamente un difensore, non è assolutamente un terzino classico, è un quinto di centrocampo, che teoricamente potresti anche mettere più avanti, anche nell'ala. Abbiamo preso Vogliacco, che secondo me è un grandissimo professionista, è un ragazzo eccezionale, è il cognato di Sabelli del Genoa e il marito della figlia di Mihajlovic, è bravissimo, però anche lui è un difensore da difesa 3 o a 5. Quindi non è che stia cambiando qualcosa anche nella testa dello staff tecnico, mi domando, visto che andiamo a prendere dei profili che non sono particolarmente adatti a quello che è il gioco di Pecchia. Poi sento parlare di attaccanti che non conosce nessuno e che tra le altre cose hanno degli score risibili, perché Skelly ne ha fatto 4 gol, l'altro danese che gioca in Svezia ne ha fatti ancora meno, quindi mi domando, ma dove vogliamo andare? Non abbiamo ancora capito che qui c'è bisogno di gente pronta per la Serie A, gente di esperienza. Questi ragazzi, alcuni dei quali sono spompati, perché vediamo che anche Somma adesso è andato in difficoltà, sì, ma gioca dalla prima partita, Boni non è più lo stesso, hanno bisogno di ricambi all'altezza, e questi ricambi all'altezza non possono arrivare da un mercato improntato su personalità che, mettiamo, fra un anno o due esploderanno e diventeranno dei fenomeni, ma che adesso non sono pronti. Cioè, noi adesso stiamo facendo una campagna acquisti dove abbiamo preso solo un giocatore da Serie A, che è Alessandro Vogliacco, ma gli altri, cioè, non sono questi i giocatori che ti permettono di salvarti, perché questo è l'obiettivo del Parma. E questo mi lascia abbastanza perplesso, perché è una filosofia societaria che può andare bene a livello economico in prospettiva, ma che sull'immediato non può dare molti frutti.
Tu ti saresti aspettato un intervento? Allora, è sempre difficile, vediamo che non c'è nessuno, chiaro, che stia facendo tantissimo, chiaro, dalla prima giornata disponibile, però vista, diciamo così, il Parma è una situazione emergenziale dal punto di vista degli infortuni, certo, un intervento più deciso e ovviamente, per come hai detto, più mirato già dal primo impegno dopo l'inizio del nuovo anno, cioè sì, per dargli prima possibile, perché anche se arrivano oggi i giocatori, secondo me per 10 giorni ancora fai fatica, poi sappiamo,
sì,
poi...
È normale, poi consideriamo anche che il mercato di gennaio è un mercato di riparazione e quindi trovare della gente anche buona da inserire nella squadra non è molto difficile, ma visto che queste problematiche c'erano anche ben prima, perché si è capito subito dalle prime giornate del campionato, e io l'avevo scritto sui social perché sono un tifoso sfegatato, però dicevo, ma se si fanno male questi, chi ci mettiamo, i bambini di 14 anni? È la Serie A, cioè non è la Serie B dove in una maniera o nell'altra il tasso tecnico è nettamente inferiore. In Serie A hai bisogno di gente di esperienza, quindi secondo me bisognava anche muoversi prima, non adesso che abbiamo più o meno l'acqua alla gola. Questo non significa che noi siamo destinati alla retrocessione, perché continuo ad avere un certo ottimismo su questo fronte, però io agirei in una maniera diversa. Io vedo ad esempio altre disponibilità economiche. Il Como ha preso uno dei migliori centrocampisti francesi, che in Francia è andato leggermente in crisi nell'ultima stagione con l'Olympique Lione, ma Cacqueré è un grandissimo giocatore. Questi sono dei salti di qualità che una squadra che deve che sta per retrocedere o che è affogata deve purtroppo fare. Ci sono, secondo me, dei giocatori secondo me, appetibili per il Parma. Ad esempio a centrocampo Ramadami del Lecce, che con Giampaolo non gioca o è entrato nell'ultima partita
con noi, giocò molto bene, tra l'altro
è bravissimo, bravissimo, e si arrabbiò quando venne
preso due gol, eh?
Da Gotti in panchina fece una scenata. Ramadami secondo me è uno di quei profili che potremmo anche andare a stuzzicare, non so quale sia la sua situazione, ma non è sicuramente una situazione ideale a legge. Ecco, io parlo di questa tipologia di giocatori, cioè giocatori che non sono dei fenomeni, perché non possiamo certo pensare di prendere i campionissimi, ma prendere dei giocatori affidabili. Adesso poi è uscita la bufala, secondo me, di Mana alla Fiorentina, non ci credo, anche perché Luis Enrique pare che abbia già l'accordo con la società, okay, e non credo che Mann verrà lasciato libero l'anno prossimo, poi può fare quello che ne ha voglia la società, anche perché non puoi permetterti, può piacere o no, ma Mann è insieme a Bernabé l'uomo di maggior tasso tecnico che abbiamo, quindi lasciarlo perdere, cioè venderlo o darlo via, richiederebbe da parte della società che lo acquista non solo un esborso economico abbastanza
un ingaggio importante,
ma anche delle cessioni importanti, cioè mi devi dare una contropartita, e sento parlare di nomi che secondo me non vanno bene. Ho sentito parlare di Kwame della Fiorentina, che è un attaccante che potrebbe piacere a Pecchia, perché pur non facendo il pur non segnando molti gol, è un uomo di movimento, è un uomo che
fa tanti ruoli.
Sì, appunto, molti amici a Firenze che vivono allo stadio, vivono per la Fiorentina, è uno che esce sempre con il 6 in pagella quando viene impiegato. Caiodé è un altro che potrebbe fare al nostro uso. È un mercato difficile, però certo non lo risolvi andando in Svezia e in Danimarca a prendere dei ragazzini. Lovic, ho visto delle immagini, è uno velocissimo così. Bravo, però anche Pecchi ha detto non è pronto, lui ha bisogno di gente pronta. Poi è chiaro che adesso si giochi male, perché sono spompati, detto in maniera molto volgare.
C'è questa impressione proprio quando si è visto dopo il gol subito che ne avevano poco.
Sì, ne hanno poco, poi Pecchia può anche compiere degli errori, però il materiale che ha a disposizione è quello, cioè tu puoi schierarli a 5, a 3, a 2, a 1, però quelli sono e quelli restano, e poi ne perde una partita, quindi c'è anche una riflessione su questi tanti infortuni, perché noi abbiamo sempre infortuni che sono abbastanza importanti, non è l'infortunio da botta o da contrasto, sono sempre degli infortuni muscolari, anche lì probabilmente qualcosa è stato sbagliato nella preparazione. Prima, insomma, non è un inverno felicissimo, secondo me, abbastanza complesso.
Storicamente in Serie A è un mese sempre molto complicato, gennaio, per il Parma, sarà il clima, non so, però
ricordi anche all'epoca di D'Aversa, si rompevano spesso e volentieri.
Guidolin ne perse 7-8 consecutive. Insomma.
Bravissimo, ma non solo in Serie A, anche nelle serie minori. Mi ricordo un anno che eravamo rimasti assolutamente senza attaccanti, proprio non c'era un attaccante in squadra. Secondo me, cioè, è un'impostazione societaria, va benissimo, sono contenti loro, però io se dovessi costruire una squadra da Serie A, accanto a tutta questa gente avrei messo persone di esperienza, cioè i bravi giocatori da 6 in pagella, quelli che tengono sullo spogliatoio, quelli che non hanno paura, che non hanno le gambe che tremano quando devono affrontare uno scontro diretto, perché sai, è relativamente più semplice affrontare una grande squadra, ma noi gli scontri diretti li abbiamo persi quasi tutti, e questo è veramente grave, perché poi dopo, nel momento in cui vai verso il finale di campionato,
hai un punto in meno rispetto a tante,
bravissimo, più o meno nelle stesse condizioni, poi se arrivi a parità con un altro e l'altro ti ha battuto, tu vai giù, e se vai giù poi risalire diventa sempre difficile, e lo abbiamo già visto.
Guido, ti chiedo questo perché secondo me non sono ampissime, ma probabilmente come tutti ne può avere anche lui. Che responsabilità ha secondo te l'allenatore in questo momento, e cosa potrebbe fare di diverso?
secondo me l'allenatore allora ha già indicato ai ragazzi che la cosa importante è non prenderle, e questa è una cosa positiva, cioè è una squadra meno sbarazzina anche perché non se lo può permettere. Purtroppo non mi sembra che ci sia armonia tra la fase difensiva e la fase di attacco, nel senso che contro il Genoa e anche nelle precedenti partite ho visto una squadra che o si difendeva o attaccava, mancava il gioco, mancava totalmente il gioco, quindi forse anche una riflessione da questo punto di vista bisognerebbe farla, insomma, e credo che Pecchia lo sappia, perché insomma, stiamo parlando di un allenatore che è bravo a prescindere da quelli che possono essere i risultati. Ricordiamo che sta lavorando in emergenza e ricordiamo che è abbastanza, tra virgolette, ruffiano nei confronti della stampa e dell'ambiente, che per tenere tutti tranquilli probabilmente non dice quelle che sono le sue verità, non le racconta, giustamente anche.
Sì, si dice anche perché aziendalista, no, di questi tempi.
È un allenatore che innanzitutto è nemico della società, a meno che uno non sia Conte, che è talmente importante, talmente forte, che fa le conferenze stampa.
È una settimana che ne dice di tutti i colori.
Ecco, appunto, per indirizzare la società, compratemi quello che voglio e non rompetemi le scatole. Ecco, perché ha tutto un altro stile, un stile che è molto più vicino al nostro modo di vita, di esistere, di parmensi, ecco, più educato. Però secondo me anche lui, ogni tanto lo vedo, perché io le seguo le conferenze stampa, pur essendo in un'altra città, le seguo tutte, e io vedo già il suo sguardo prima di una partita e dico: qui si perde, e in effetti generalmente si perde sempre, perché vedo lo sguardo cupo di Pecchia.
Io ho notato,
e lui mi sembra abbastanza cupo in questo periodo.
La postura in conferenza dell'altro giorno, poi magari mi sto facendo un pippone esagerato, ma era veramente una postura remissiva, ecco, mi sembrava che l'animo, il morale fosse veramente basso. Poi magari mi sbaglio e ho detto una sciocchezza, però a volte il linguaggio del corpo racconta insomma.
Bene, abbiamo fatto anche la psicanalisi di Pecchia, se racconta.
Senti, ti scrivono, allora, immenso schittone, ha distrutto la filosofia della società in 5 minuti.
No, non è che io l'abbia distrutta, è che io non l'ho mai approvata totalmente. Allora, io non sono un uomo di calcio, sono un uomo di motorsport, però se devo prendere una squadra di ragazzini, so che in Serie A faccio molta fatica, a meno che non ci sia Corvino che prende veramente dei talenti che sono quasi sempre pronti, perché è incredibile quello che sta facendo il Lecce, poi potranno andare giù, però vediamo che hanno dei giocatori che poi nel mercato hanno un valore incredibile, perché quando andranno a vendere Dorgu prendono, non prendono i 2 o 3 milioni che si prendono con Koulibaly, quelli del Parma, prendono delle cifre molto più importanti e probabilmente l'hanno anche pagato molto meno di quanto potessimo, di quanto possiamo fare noi. Io non sono convinto di questa politica i giovani a prescindere, perché un giocatore di 28 anni, di 30 anni, un centravanti di 31 anni che te la butta dentro non lo puoi prendere? Cos'è? Un delitto? No, devi avere un mix di giovani e di anziani e di esperti che ti assicurano la tranquillità. Il Genoa, che non è sicuramente uno squadrone, e lo abbiamo visto, e che gioca anch'essa contratta, perché io ho sentito dire a una squadra di Scarpari: vorrei avere Frendrup tutta la vita. Abbiamo Frendrup, l'anno scorso è stato il più grande recuperatore, ci sono le statistiche, di palloni in tutta la Serie A, io lo vorrei avere, noi non ne abbiamo.
Anche Vasquez dietro, se posso.
Vasquez è bravissimo, Vasquez a me piace tantissimo, è da difesa 3 o da difesa 5, non da difesa 4, però ecco, è gente buona, ma a me piace anche Vogliacco. Vogliacco secondo me è una mossa intelligente, perché è un ragazzo molto intelligente, molto disponibile, me ne hanno parlato sempre benissimo tutti, quindi io sono un tifoso di Vogliacco, però credo che sia uno che con la difesa 4 possa andare in difficoltà, perché ha quasi sempre giocato a 3 oppure ha fatto il terzino, ma bloccato assolutamente lì dietro nel Genoa. Era amato molto da Gilardino, non è stato amato da Vieira ed è venuto al Parma, quindi io spero che Vogliacco almeno uno che conosca la Serie A lo abbiamo, anche se è giovane, anche se questo mi sembra sia il suo primo anno di Serie A.
Allora, ti do una notizia, poi una domanda per te. Parlavi di motori e ce n'è una, ovviamente, quando c'è Guido una domanda sui motori arriva sempre. Allora, l'esperto di mercato Alfredo Pedulla scrive che Mann piace ai Viola, conferma, sono tante le conferme autorevoli in campo di mercato che iniziano a arrivare, a patto che la valutazione non tocchi o superi i 15 milioni, queste sarebbero le idee della Fiorentina, staremo a vedere. Domanda per Guido, Hamilton, Ferrari, Marquez, Ducati, quanto incideranno nelle imminenti stagioni sportive? Grazie da Lorenzo.
Allora, Hamilton è un pilota che secondo me farà crescere il livello qualitativo della Ferrari, perché porterà un'esperienza e una capacità di avere una cultura diversa che potrà immettere in una squadra dove comunque lui conosce parecchia gente, a partire da Vasseur e a partire dal nuovo coordinatore tecnico che è Serra. Avrà anche, se Leclerc non sarà ingenuo, il monegasco, e qui parlo di Leclerc, avrà modo di crescere osservando quello che fa Hamilton. Io vedo una Ferrari molto competitiva quest'anno, spero che possano vincere tanti gran premi e portare a casa questo mondiale, anche se sappiamo che sarà difficile. Per quanto riguarda Marquez, è un po' è diverso da Hamilton. Hamilton è molto più pragmatico, è molto più razionale, però stiamo parlando del pilota con maggior talento, con maggior classe che ci sia nel mondo del motociclismo. Con Bagnaia formerà una bellissima coppia, perché da una parte avrai l'istinto brutale e il talento cristallino, e dall'altro avremo un ex campione del mondo, che comunque per me è un campione del mondo virtuale, perché ha vinto molto più di Martin nelle gare vere e non nelle sprint race l'anno scorso. Avremo un ragazzo intelligentissimo che secondo me potrà infastidire Marquez. Si giocherà molto anche sul confronto psicologico tra questi due, secondo me, perché è uno squadrone la Ducati. Sono veramente due bei galli in un pollaio.
Eh sì. Guido, io ti terrei qui non un'ora, due ore, tre ore, potremmo chiacchierare tutto pomeriggio, ma dobbiamo andare avanti, non mi resta che ringraziarti però.
Grazie, ragazzi, speriamo bene.
Grazie Guido Schittone. Allora, altra notizia di mercato, Okafor doveva andare all'Ipsia, giocatore nel Milan, affare bloccato perché l'attaccante non ha superato le visite mediche e ballavano tanti soldi per il Milan. Questo potrebbe bloccare un po' il mercato anche del Milan. Davidone aveva altre domande di motori, ma dobbiamo salutare Guido, l'abbiamo salutato. Ho un po' di messaggi. Il discorso del signor Guido non fa una grinza, quando noi diciamo le stesse cose ci definite criticoni, incontentabili. Ciao, ma no, ma non è vero, siamo qui. Allora, Francesco scrive, prendere in prestito Arthur della Juventus non potrebbe essere il giocatore di esperienza che manca a questa squadra? Allora, mi permetto io di rispondere, secondo me ha un ingaggio mostruoso Arthur e il Parma non lo farà mai, ecco, questo è quanto, ecco. Beh, però è facile dire che uno svedese e un danese non sono pronti, ma di nomi plausibili per il Parma chi sono? Scrive Daniele. Ne parliamo dopo. Dopo abbiamo anche Luca Ampollini più avanti, quindi proviamo a fare anche qualche nome per l'attacco. Uno è spuntato, quello di Kwame. Però vedremo. Allora, un saluto al nostro amico Luca dell'Ex Polleria, che ci ricorda che oggi compie gli anni Lautaro Valenti. Auguri a Lautaro Valenti, uno dei migliori nelle ultime partite del Parma. Allora, altri nomi per la difesa. Ci danno per quasi fatto il discorso Erlich col Bologna, anche se nell'ultimo ora si è parlato molto di Occoli. Allora, questo è un messaggio di Pippo, va bene Occoli, ma centrocampista è una punta, grande Schittone, sempre sul pezzo, non solo Corvino, anche Corsi e Sogliano, solo noi fallimentari, scrive questo ascoltatore. Vedremo insomma chi arriverà tra Occoli e Erlich, se arrivassero tutti e due non sarebbe male, però vedremo. Allora, questa è una risposta al messaggio di Brando, che non so se era in ascolto. Cosa ha scritto prima Brando? Vediamo, perché se no qui mi perdo, vediamo se lo trovo. Parlava di pessimismo, insomma, credo di sì, diceva, a leggere certi commenti pare che certi tifosi non vedono l'ora che il Parma perda e fallisca. Questa è la risposta di un ascoltatore, adesso faccio da messaggero polemiche, vediamo un po'. Cavolo, per ho perso il messaggio che avevo prima. Adesso lo recuperiamo. Andiamo avanti con altri messaggi. Pecchia non ha nessun stile, ma lo vuol far credere, scrive Ale, che è durissimo con l'allenatore del Parma. Tutti si sono svegliati, sono quasi stupiti di come vanno le cose. Era già tutto chiaro mesi e mesi fa, ma quando allora qualcuno diceva era semplicemente un non tifoso. La vera cosa preoccupante sono i tifosi ansiogeni, quelli che si vergognano per la vittoria strappata all'ultimo col Monza, scrive Attilio. Ero a Genova e non ho sentito nessuno vergognarsi per aver vinto con un gollonzo casuale. Stiamo attraversando un brutto momento anche per i tanti infortuni. Io credo in questo allenatore e in questo gruppo. Aiutiamoli a superare la crisi senza seminare sfiducia. Allora, facciamo così, ci fermiamo qualche istante, torniamo tra pochissimo con Stefano Ramenzoni.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Allora, questo è un altro messaggio. Mi illustrate per favore il curriculum di Pecchi in Serie A? Secondo me non è in grado di cambiare modulo come tanti chiedono, va avanti con la sua idea e così non sarà facile salvarsi. Ma se per caso non vinciamo col Venezia, cosa succede? Questo è Luciano. Questo è un altro messaggio che arriva ancora. Lo ripeto come un mantra d'aprile: Pecchia non è un allenatore adatto là. Ieri sera nella trasmissione TV Parma è stato fatto capire, Pecchia non è capace di cambiare modulo, la squadra è incapace di rendere più imprevedibile questa squadra. Per salvarci serve un allenatore nuovo che proponga un modulo più adatto a lottare per la salvezza, un allenatore che studia bene i propri avversari, non come Pecchia che pensa presuntuosamente che il suo modulo sia sufficiente per vincere le partite. Due messaggi fotocopia praticamente. Abbiamo Stefano Ramenzoni. Ciao Stefano.
Ciao Marco.
Adesso mi sa che farei quasi rima con questi messaggi.
Insomma, sai che io sono un difensore di Suzuki, magari il contrario tuo, però sono un po' più critico con Pecchia, ecco, questo sicuramente.
Cosa faresti di diverso rispetto a quello?
Ma allora, anzitutto sono abbastanza d'accordo con chi dice che spesso e volentieri a Pecchia manchi un po' un piano B, poi è sempre difficile capire se manca un piano B perché mancano i giocatori o manca un piano B perché l'allenatore è troppo fossilizzato magari su un solo tipo di idea. Quindi partiamo da questo presupposto. Poi ci sono tutte delle cose che ci vanno dietro, no? Nel senso, una cosa importante per, fra virgolette, assegnare delle responsabilità sarebbe capire anche come viene gestito esattamente il mercato, perché Pecchia, fra le tante dichiarazioni che non mi piacciono, perché onestamente in conferenza stampa io sono d'accordo, tanto per dire che non si possa attaccare i giocatori in conferenza stampa, e sono assolutamente certo che negli spogliatoi dica cose molto diverse da quelle che dice appunto in conferenza stampa, però anche lì c'è un limite. Poi De Olt fa delle dichiarazioni che sembrano quelle delle prese in giro, insomma, non, a volte uno se lo potrebbe cavare anche con qualche frase di circostanza, così non attacca i giocatori, però onestamente non prende nemmeno, fra virgolette, poi in giro i tifosi. Di conseguenza io ti dico, personalmente c'è da capire quanto incida Pecchia nel mercato. Questo secondo me, io onestamente ho l'idea che lui sia abbastanza in sintonia con la società, ma è una mia impressione, non ho nessuna base su cui dire.
Io non ci scommetterei su determinate cose.
Vedi Marco, magari tu probabilmente sei più al corrente di me. Io mi baso sul fatto, tanto per dire, Valerio Zanimacchia, giocatore che ha avuto lui, sono stati presi, aveva deciso di non tenere il Vasquez, non era stato tenuto. Quando ha avuto da dire con Kobo oppure con Begic, sono stati fatti fuori, o con Ciolak, senza colpo ferire dalla società. Io mi baso poi su alcune cose che ho visto succedere, ma senza conoscere i meccanismi dall'interno, intendiamoci. Quindi parlo onestamente così, facendomi un'idea di quello che ho visto. E io ti dico onestamente, l'idea è che lui non abbia mai un piano B, cioè questa cosa del gioco, fra virgolette, dominante, poteva pagare in Serie B dove effettivamente avevamo un tasso tecnico nettamente superiore agli altri, ma quando vedi che qui non funziona, perché insomma tecnicamente ammesso e non concesso che noi siamo superiori ad altre squadre, e altre poi superiscono con una grinta e una fisicità che noi non abbiamo, allora qualche soluzione la devi trovare. Quindi onestamente adesso dirti che cosa farei di diverso, tanto per dire, non lo farà mai, perché credo che non lo farà mai, ma visto che abbiamo degli esterni specialmente bassi più portati ad attaccare che non a difendere, perché Ainu, Valeri sono tutti giocatori più portati, una volta potresti anche provare a giocare a tre, giocare con i tre centrali e con degli esterni che insomma magari a tutta fascia fanno meno fatica che non a dover difendere a quattro. Adesso te ne ho detta una per buttarla lì. Tra l'altro Vogliacco è anche uno che a Genova, quando giocavano a tre, giocava a due, aveva perso il posto. Quindi potrebbe anche essere così. Una cosa,
3-4-3, una cosa in più. 3-4-3?
3-4-3, 3-4, beh, con la marea di esterni che abbiamo, fai fatica a giocare con un trequartista, perché non voglio provare a metterci mani. Però, sostanzialmente, io ti dico, ma anche sul discorso, non abbiamo mai visto, credo, in tutta la stagione, giocare con Estevez e Keita insieme a centrocampo, che sono i due giocatori che fanno un po' più diga, no? Diciamo, io mi aspettavo che infortunato Bernabé fosse una soluzione che da qualche volta potevi anche provare.
Perché Estevez non l'hai mai avuto quest'anno.
Estevez non l'hai quasi mai avuto, però anche lì, no? Senza voler fare l'accusatore di Pecchi a tutti i costi, perché poi alla fine bisogna cercare delle soluzioni, non da dare delle colpe, specialmente in questo momento qua. Però quando si parla degli infortuni del Parma, no, è chiaro che se parliamo di Cercati, se parliamo di Kowalski, se parliamo di quelli che si sono fatti male veramente fuori un anno, è un conto. Ma se parliamo della moria di giocatori che hanno infortuni muscolari, nonostante abbiamo la squadra più giovane del campionato, che dovrà pur darti un vantaggio da qualche parte, se la squadra più giovane del campionato, beccheremo di esperienza, ma insomma, ma i giocatori logori, la squadra più giovane del campionato, ogni partita, se non se ne fa male uno muscolarmente, se ne fa male due, insomma, adesso voglio dire, insomma, qualche cosina lo possiamo imputare anche all'allenatore, alla preparazione, oppure non c'entra nulla? Perché io queste cose me le chiedo, e onestamente ti dico, fra le cose che mi chiedo, questa cosa qui c'è, e Stevez, tutte le ricadute che ha avuto, io probabilmente c'è qualcosa che lo staff tecnico, perché cioè, scusami, lo staff medico, perché sulle ricadute penso che qualche cosa c'entri anche quello, però voglio dirti, insomma, tutti questi infortuni, è vero che adesso nel calcio moderno ce ne sono molti più di prima, questo va detto, adesso io non ho il conto esatto di quanti infortuni abbiano le altre squadre, però ti dico, guardo anche la nostra, che la nostra vedo che ce n'è una marea. E non è una cosa normale.
Sai, poi dopo il campionato è anche diviso in due, quindi fare i raffronti è difficile, perché ci sono 7-8 squadre che giocano il doppio delle partite, hanno rose diverse, però effettivamente bisognerebbe fare un paragone tra le squadre della seconda metà della classifica, ecco, sì.
Però sai, onestamente Marco, fai fatica a tenere dietro quanti infortuni al Genoa, all'Empoli, all'Lecce, insomma, non è... perlomeno io faccio fatica, ecco. Magari qualcuno... che lo fa per mestiere, forse riesce a guardare quelle cose lì. Io dico che da noi tutte le partite si fa male uno, è una cosa preoccupante.
Poi mi sembra di capire che anche Balog ne avrà per un pochino, perché Pecchi è stato molto categorico in conferenza. Quindi,
cioè, oltretutto, io ammetto di non essere il maggiore estimatore di Balog che ci sia a Parma, questo no, sicuramente, specialmente secondo me era partito benissimo. Le prime partite secondo me era fatta in maniera splendida, poi era tornato un
pesava di meno il pallone a inizio stagione,
però vedi, non abbiamo nemmeno saputo approfittare del fatto di una partenza buona, perché è vero che adesso sicuramente il pallone pesa di più, ma però quando il pallone pesava meno, abbiamo pure perso in casa con il Genoa, abbiamo perso in casa con il Cagliari, hai pareggiato a Lecce, hai pareggiato con l'Empoli, e lì il pallone non pesava così tanto, eppure abbiamo fatto fatica ugualmente. Quindi anche questa cosa, è vero che adesso siamo in un momento in cui una squadra giovane secondo me rischia di pagarlo più di altre, però dico, prima siamo partiti bene, addirittura forse con troppo entusiasmo addirittura, e adesso cosa facciamo? Però smettiamo di giocare perché il pallone è pesante? Insomma, io penso che la squadra debba trovare una sua dimensione e stia anche all'allenatore. Io ne parlavo giovedì sera, una cosa, vabbè, fortunatamente questo non è successo a Genova ed ero molto preoccupato, ma se tu vai a guardare prima di Genova, le ultime 5-6 partite prima abbiamo sempre fatto degli approcci alle partite, primi 20 minuti agghiaccianti, dove rischiamo di essere sotto 2-0 subito in tutte le partite.
Sì.
Quando non ci sei andato, perché col Verona sei andato sotto, con la Roma sei andato sotto, col Monza non si sa come non sei andato sotto, perché potevi prendere una manata di gol, con la Lazio hanno dato un gol a Rovella dopo 2 minuti che cambiava completamente la partita. Ma per dirti, anche questi approcci alle partite sempre un po' soft, io non so, io qualcosina ci vedo magari anche un po' nella preparazione della partita dell'allenatore, ma capisco che posso essere considerato un po' cattivo.
Allora Stefano, noi siamo quasi arrivati ai saluti, avrei voluto parlare anche di Suzuki, ci diamo appuntamento la prossima volta, tanto credo che in questo momento sia uno degli ultimi temi, diciamo così, te la metto così, va bene questa rosa di tre portieri secondo te?
Guarda, secondo me sono palesemente indeboliti, nel senso che io ho una grande fiducia in Suzuki, ma siccome noi negli ultimi anni, se tu vai a pensare, negli ultimi anni abbiamo avuto degli tutti i portieri si sono infortunati.
L'hai detto tu, non lo volevo dire io, però sì.
Però la domanda me l'hai fatta tu.
Per il calcolo delle probabilità, visto che si fermano...
Io ho risposto alla tua domanda e ti dico, vedi Corsi come un portiere che potenzialmente possa giocare? Chiaro, se Suzuki manca una partita, non ci sono grossi problemi secondo me, ma io non voglio anche che a Suzuki venga uno schieramento, io non sono, cioè io dico a oggi, se tu pensi che è andato via Cicizola che pur non essendo un fenomeno era un portiere lungo la finale, Koulibaly era potenzialmente un titolare, adesso è arrivato Lovri che l'abbiamo pagato come uno pronto e forte, però io non lo so se questo è pronto e forte, ed è arrivato un portiere che non so neanche se ha mai fatto la Serie B a fare il terzo, quindi insomma non sono esattamente tranquillo. Poi è chiaro che il mercato non è finito, quindi confido che qualche cosa arrivi, ma se mi chiedi se oggi ci siamo potenziati o indeboliti, ti dico che oggi ci siamo indeboliti. Io cioè, spero che una punta, un terzino arrivino, ma proprio adesso zero.
Allora Stefano, ti saluto, ti leggo questo messaggio che è di Ale, il RAM è voce della verità, guarda, quindi questo invece è un grande Stefano da Gabriele, ti devo salutare perché ci dobbiamo fermare e abbiamo ancora un ospite in scaletta, grazie Stefano Ramenzoni.
Va bene, ciao, grazie mille, ciao.
Allora, noi andiamo di corsa, adesso provo a leggere alla velocità della luce i messaggi che sono arrivati. La preparazione fatta con l'Ecchio con 40 gradi all'ombra e con una sola sessione al giorno ha inciso negativamente, mentre gli altri correvano e facevano fiato, noi abbiamo giocato molto amichevoli in giro per l'Europa, a vederla nel lungo termine, questo lo stiamo pagando. Marco da Glasgow, che salutiamo sempre perché è quello che ci scrive da più lontano. Come ho già detto, iniziamo a farci domande sul non ritiro estivo con l'Ecchio con una seduta al giorno, scrive questo ascoltatore che non si firma, ma è un altro messaggio, non è la stessa persona. In B ci sono stati pochi infortuni perché Pecchia faceva ruotare tanti giocatori, in questo campionato è andato diversamente, i tanti infortuni potrebbero essere dovuti a una rosa corta numericamente, Pecchia ha meno alternative, ci scrive Lorenzo e ci chiede anche, facciamoci dare bianco per Mane, siamo contenti tutti, poi imbarchiamo Miaila, questo è Diego, secondo voi se facendo tutti gli scongiuri, se perdessimo col Venezia si rischierebbe davvero l'esonero, scrive Filo. Non lo so, Filo, queste sono cose. Dopo magari lo chiediamo a Luca Ampollini. Se uno sta sintonizzato ad ascoltare la trasmissione sul Parma, si augura che fallisca o retroceda. Punto interrogativo. Perché ci tiene e tanto? Questa è una risposta a chi diceva che c'era troppo pessimismo. Anche ieri. Allora, ci segnala. No, ieri non c'è stata palla in tribuna. Rispondo a questo ascoltatore. Ieri era festa a Parma e ci siamo fermati. Allora vediamo Vito, che mal di schiena, ho tutto viola, forza magico Parma, scrive Vito. Allora Rino, appoggia la cessione di Mann a Firenze. È uno che calcia molto su Zucchi, occhio agli stiramenti, scrive Davidone, facciamo gli scongiuri del caso. Ci fermiamo qualche istante, tra pochissimo Luca Ampollini.
Palla in tribuna.
L'audacia della scoperta, la curiosità di nuovi incontri. A Fidenza Shopping Park dal 4 gennaio arrivano i saldi invernali. Casa, moda, tecnologia, sport e tempo libero. Vieni a scoprire tutte le occasioni per te. Fidenza Shopping Park, Highfield Green.
Hai sentito? Abbigliamento Giorgio Passerini fa una grande svendita per chiusura attività.
Ma come? Il negozio di abbigliamento di via Mazzini è il più grande della città?
Sì! E fanno sconti straordinari fino al 60%, con un grande assortimento di piumini, cappotti, giacconi.
Anche giacche e abiti?
Sì! E maglie, pantaloni, camici, accessori e tutto quanto puoi desiderare. Per te e anche per me, con la consueta grande qualità.
Giorgio Passerini Abbigliamento, a Parma, in via Mazzini 3. Sconti validi dal 2 gennaio al 31 marzo 2025. Autorizzazione numero 7687/2024 del 10/12/2024.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, eccoci, andiamo di corsa. Simo, ti ruberò qualche minuto perché adesso ho Luca Ampollini. Ciao Luca.
Ciao Marco, buon pomeriggio.
Allora, perdonaci per il ritardo, ma siamo sommersi di messaggi, tante critiche, anche molto pessimismo. Addirittura qualcuno ci chiede se Venezia potrebbe essere decisiva per Fabio Pecchia. Secondo te?
Insomma, secondo me no, ma secondo me Pecchia negli ultimi tempi ha cambiato un po' modo di giocare, modo di stare in campo, ha capito che questa squadra, a mio avviso, più di tanto adesso, per mille motivi, non può dare, quindi non è più la squadra leggera di un tempo, adesso leggera proprio non la è una squadra che va in campo, non dico impaurita, ma comunque molto più attenta al risultato, a non prenderle e pensare eventualmente alla fase offensiva in un secondo momento, perché anche a Genova sostanzialmente era una partita da 0-0, brutta brutta finché volete, giocata male, ma una partita che il Parma avrebbe potuto terminare 0-0 e adesso saremmo tutti contenti senza quel tiro un po' strampalato che è finito in rete, e parleremmo di una sfida salvezza superata, se non a pieni voti comunque positivamente. Quindi il Parma gioca in modo diverso da prima, meno spumeggiante davanti sicuramente, meno spettacolo, però una fase difensiva che è decisamente diversa.
Luca, ma secondo te perché il Parma nella mezz'ora che ha avuto non è riuscito a combinare proprio nulla dopo che ha incassato il gol? È quello il periodo che ci preoccupa di più?
Sì, sì, è vero, ma infatti è già da un po' che la squadra davanti ha più di un problema, è già da un po' che la squadra davanti ha difficoltà a creare, ha difficoltà ad essere pericolosa, ha difficoltà a creare opportunità, quindi può darsi che adesso ci siano anche, ci sia un po', può darsi. Secondo me c'è anche un problema fisico, c'è un problema di mancanza di ricambi, c'è un problema di giocatori che stanno tirando la carretta da tanto tempo. Bonny, ad esempio, è un giocatore che meriterebbe adesso di riposare un po', lo stesso Somme è un giocatore che dovrebbe riposare un po', lo stesso Mann è un giocatore che dovrebbe riposare un po', tutti giocatori che sono tra i giocatori più forti che hai e che in questo momento stanno pagando un po' dazio, quindi la squadra ne risente, senza dimenticare il fatto che poi altri giocatori importanti non ci sono, Bernabé su tutti, che è il vero faro di questa formazione.
Luca, quanto non ti chiedo quanto c'è di vero, perché la stanno confermando tutti la trattativa, o almeno l'interesse della Fiorentina per Dennis Mann. Quante, che percentuale dai alla possibilità che quell'affare vada in porto, cioè che Mann vada alla Fiorentina?
Dipende tutto dall'offerta che la Fiorentina fa al Parma. Io non credo che il Parma avesse in programma in questa fase di mercato di cedere Dennis Mann, perché è appena rinnovato, perché è un giocatore in cui il Parma crede, però io credo che non esistano giocatori invendibili, tutti i giocatori sono in vendita a patto che ci siano delle offerte importanti. Mann potrà secondo me partire se arriverà un'offerta degna, congrua e che il Parma riterrà valida. Io credo che il discorso Fiorentina-Mann nasca unicamente da Palladino, che espressamente presso la sua società, da quello che risulta a me, ha fatto un solo nome per l'attacco ed è quello di Dennis Mann, perché a lui piace molto
e secondo Palladino è il giocatore che è in grado di far svoltare la Fiorentina, quindi il tutto nasce da quello.
Perché il chiacchiericcio parla comunque del fatto che Mann nelle ultime settimane abbia, insomma, si sia anche guardato un pochino intorno, che non sia un momento di particolare entusiasmo da parte del giocatore, vuoi per l'andamento della squadra, vuoi per le attese di un campionato diverso. C'è anche un aspetto legato al giocatore che non chiuderebbe la cessione.
Il giocatore non chiuderebbe, secondo me, la cessione di fronte a un'offerta della Fiorentina importante, perché la Fiorentina è la Fiorentina, questa è una mia sensazione. Non mi risulta che il giocatore abbia chiesto la cessione, non mi risulta che lui sta semplicemente passando, come tutto il Parma in avanti, un periodo non facile, perché non credo che altri stiano giocando meglio di lui. Credo altresì che senza i 4 gol di Mann e i 3-4 assist che ha fatto il Parma sarebbe ultimo in classifica. Detto questo, lui deve fare sicuramente di più, come devono fare molto di più tutti i giocatori, soprattutto del reparto avanzato, che stanno pagando oltremodo, tra le altre cose, anche la mancanza di un gioco spumeggiante che prima li metteva nelle condizioni di essere molto più pericolosi di quanto non siano adesso.
Senti, quanto c'è di vero secondo te e quanto, insomma, se è un affare fattibile, se avrebbe senso uno scambio Benek-Marin con il Cagliari, che senso potrebbe avere e secondo te se si può fare o se è proprio una bufala?
No, non è una bufala, nel senso che Benek sta faticando oltremodo a recuperare, sta faticando oltremodo a, così, a trovare spazio, a incidere, l'infortunio evidentemente ha avuto un peso notevole e lui sta sentendo parecchio questa cosa, quindi Marina è un giocatore, secondo me, che nel centrocampo del Parma farebbe molto bene e quindi è uno scambio che non è ancora assolutamente... così vicino, io credo, ma non è così fantacalcio, secondo me no.
Luca, invece, tra Okoli ed Erlich, che invece mi danno sempre molto vicino al Parma, come se ci fosse già un accordo, non ti dico chi preferisci, ma ti chiedo se possono andare in porto tutti e due, se uno dei due, nessuno dei due?
Uno dei due secondo me sì, tutte e due mi risulta difficile, perché insomma è vero che il Parma ha bisogno di un centrale, ma tre, considerando anche Vogliacco, mi servono troppi. Erlich è un giocatore che il Parma segue da tempo, ma trova sempre un'opposizione da parte del Bologna, che ha respinto sempre e comunque ogni tipo di offerta da parte del Parma. Okoli è il sogno di Pecchia, l'ho avuto a Cremona, è un giocatore che piace e mi risulta che il Leicester abbia anche aperto al prestito, e questo sostanzialmente alletta un po' col Parma, perché aprire ad un prestito di Okoli ti consente di avere un giocatore di qualità e valutarlo nei mesi a venire, e quindi prenderlo senza dover spendere subito una cifra importante.
Luca, grazie, tutto il resto naturalmente giovedì sera calcio e calcio.
Grazie a te Marco, buon pomeriggio.
Ciao. Allora, Davidone, Benek tutta la vita, altro che Marin, nonostante possa essere utile. Vorrei ricordare a Ampolini che per salvarsi bisogna fare delle vittorie, con i pareggi d'ora in avanti retrocedi, ci scrive questo ascoltatore che è Pippo. Anche Luca si è visto in diretta lo scempio a Marassi, è vero, credo che Luca fosse a Marassi, questo invece è il Cagno, ovviamente ora le critiche ci stanno, mercato, preparazione eccetera, anche se le trovo eccessive, non siamo mai stati nelle ultime tre e ci salveremo, non compriamo giovani danesi e svedesi che rischiamo di trovare il nuovo Kulusevski, aiutiamoli a casa loro. È tutto una battuta, chiude Gianluca Lungo, poi dopo richiedo scusa alla Simonetti. Il problema principale è che da quando c'è Krause, nonostante i numerosi investimenti, è stato purtroppo errato il modo di spesa. La squadra sembra sempre incompleta, soprattutto in alcuni reparti o in annate alterne in tutti. Sta incidendo anche il fatto di non avere un manager sportivo di livello, visto che quelli trovati sono durati come un gatto in tangenziale. Su questo Kraus ha la testa dura e speriamo di non pagarne le conseguenze. Ciao da Gianluca. Ciao al nostro amico Luca invece, che ci saluta in chiusura di trasmissione. È l'ultimissimo, dai. Benedicak per Marin, mi sembra fantacalcio. Il Cagliari da un giocatore sano ad una diretta concorrente per la salvezza ne prende uno rotto, scrive Francesco. Però il Cagliari potrebbe avere più tempo di aspettare ben di quanto ne ha il Parma, ecco. E Marin non sta giocando ultimamente. Do questo senso, ecco, alla cosa. E in prospettiva ha un giocatore più giovane in casa, ecco. Potrebbe essere questo il senso della trattativa. Così sono stato un po' sbrigativo. Io però vi ringrazio per tutti i messaggi. Ringrazio Simone Taccolini in regia, quelli che ci hanno scritto, seguito, che sono intervenuti. Ci sono anche domani con Palla in Tribuna.